come purtroppo non sto tanto bene, vorrei però concludere, se possibile, questo discorso sulla paura, non per concludere veramente, perché poi riprenderò alla fine di gennaio il discorso sulle emozioni nel loro complesso, perché vorrei passare dalla prossima settimana a parlare della rabbia. Perciò vorrei fare un discorso complessivo su quelle che sono le emozioni distruttive e i fattori mentali alternativi. Leggiamo, per favore.
La terza strategia posta in atto nel regno animale quando si è in preda della paura è la sottomissione.
Ecco, questo per ribadirlo, perché per chi non c'era, abbiamo tre strategie fondamentali nel regno animale di cui noi facciamo parte. Diceva mio nonno, siamo tutti animali, l'importante è non essere bestie, è quello di attaccare se siamo in condizioni di vincere sulla situazione di pericolo o di minaccia incombente, o fuggire se riteniamo di perdere contro questa minaccia o pericolo incombente, e la terza è appunto la tattica della sottomissione.
Perché mai a me questa paura stabilmente, come un guardiano davanti al mio cuore, volteggia e lo sottomette? È un canto non richiesto, non pagato, pronuncia profezie e paralizza. Né posso io scacciarlo come si fa con sogni confusi, in modo che la fiducia rassicurante sieda sul trono della mia mente. Eschilo Agamennone.
Esatto, cioè la paura si impossessa di noi fino al punto che scaccia completamente fattori mentali positivi, che sono massimamente la riflessione, e di conseguenza, una volta che la paura si impossessa della mente, porta a una situazione di iperdifensivismo, di conseguenza ci difendiamo oltre quello che sarebbe necessario, e la nostra mente è in preda a pensieri ossessivi, ripetitivi e parassiti, e non ultimo a elucubrazioni di vario tipo, comprese rimuginazioni e preoccupazioni. Perciò dalla mente viene scacciata la saggezza per appunto far entrare sul trono mentale la paura.
La sottomissione come reazione alla paura evidenzia in modo chiaro chi sia il vinto e chi sia il vincitore, e quest'ultimo spesso concede in cambio la sopravvivenza al vinto. La differenza di potere distorce la comunicazione, ma produce una sorta di tacita protezione tra l'aggressore e l'aggredito. Dallo stato di sottomissione generato dalla paura, gli esseri umani possono arrivare ad uno stato di dipendenza verso un padrone che diventa giudice di gioia e sofferenza, speranza ed angoscia,
Esatto,
vita o morte.
questo non accade solamente nella vita sociale, nella vita di relazioni fra i popoli, in cui mettiamo popoli che vincono con la forza delle armi, sottomettono gli altri con la violenza e hanno una sottomissione. Si arriva al punto che l'ultima difesa dell'io, quel falso io che è dentro di noi, quell'io illusorio ma che tanto è tenace, diventa addirittura identificarsi col carnefice, per cui il carnefice ci sottomette e poi noi ci identifichiamo con lui, per cui facciamo alle altre persone la stessa cosa che il carnefice ha fatto a noi. Ed è tremendo, pensate che nei campi di concentramento nazisti, i famosi Lager Concentration, non erano i nazisti più feroci contro le donne ebree, ma erano le famose KPO, che non erano altro che ebree che si erano sottomesse ai nazisti, diventando, identificandosi con loro. Per cui pensate a quello che succede in una famiglia, tra un compagno e una compagna, tra marito e moglie, tra un padre e una figlia. Questa cosa può portare a situazioni estreme, che però non sono così estreme, che noi verifichiamo e viviamo ogni giorno.
Ma tutti abbiamo paura, anche il potere ha paura, e più ha paura, più eserciterà repressione che alla fine indurrà alla rivolta. Qualunque strategia si decida o si sia costretti a mettere in atto nella fight or flight response, quando essa perdura in maniera incongrua, si diventerà progressivamente preda della sensazione che niente è più sotto controllo. E questo peggiorerà progressivamente la qualità della vita.
Certo, perché prima naturalmente o combatti o fuggi o ti sottometti, ma se sei in una condizione di incertezza, naturalmente il sistema va in confusione, con il risultato che naturalmente niente è più come appare, sei sempre sotto stress e la paura si impossessa di tutto il corpo e entra in ogni poro della pelle.
Solo mutando atteggiamento mentale, considerando tutti gli eventi transitori e non duraturi nei quali è possibile escogitare soluzioni alternative, potremo superare queste situazioni. Gli eventi dolorosi, quelli che provocano disagio e dunque stress, le continue fastidiose sollecitazioni, le frustrazioni, le delusioni, le sofferenze derivate dall'amore negato, sono ospiti non invitati che entrano improvvisamente nella nostra vita senza essere graditi e anzi nella maggior parte dei casi cogliendoci impreparati senza avere l'addestramento mentale e quindi nell'impossibilità di fronteggiare la paura o di esercitare un reale controllo sull'evento.
La paura perciò è sempre una scelta, perché è una scelta nella misura che non si è voluti essere addestrati. Se si ha questo addestramento, naturalmente, si può decidere di non far entrare la paura, che la paura non diventi parte di noi, ma quando invece non siamo addestrati, la paura si impossessa di noi perché non abbiamo scelto di addestrarci a combattere le emozioni negative.
Presa consapevolezza del carattere transitorio di tutte le cose, dobbiamo ritenere i vari stati di crisi attraversati dal nostro sistema complesso non un'avversità, ma una risorsa che ci induce a pensare ed agire in maniera intelligentemente adattiva, mutando atteggiamento mentale nel quale una presunta minaccia diventa una sfida per migliorare le performance e ottimizzare le risorse che pur nascoste nel profondo sono a disposizione di tutti noi.
Esatto, questa è la cosa. Mia madre ha sempre molto colpito quando studiavo il cinese il diagramma crisi, perché la crisi, cioè la cosa che diciamo distrugge ogni società se prolungata e causa delle sofferenze enormi, ha nel diagramma cinese proprio il simbolo della opportunità, cioè le persone che sono addestrate, sono intelligenti, hanno il cuore libero e hanno la mente che può essere aperta verso orizzonti diversi, queste persone appunto colgono nella crisi un'opportunità. Cioè la paura non è una qualche cosa che deve per forza portarci alla debacle, alla condizione di impotenza, ma potrebbe essere colta in aspetti sottili, essere trasformata in un'opportunità.
Accettare questa trasformazione significa acquisire progressivamente il controllo su noi stessi e sulle situazioni che verranno percepite non come una fonte di pericolo potenziale, ma come una sfida da vincere, dalla quale imparare e attraverso la quale programmare strategie alternative per nuovi e più impegnativi cimenti, il sale senza il quale la nostra vita sarebbe una minestra insipida. Non solo, ma un mutato atteggiamento mentale trasforma gli eventi in esperienze nelle quali la fight or flight response non innesca necessariamente una iperattivazione del sistema e quindi uno stress, poiché compare acutezza al posto dell'autosità mentale, che aumenta i punti di riferimento ampliando gli orizzonti della mente dal particolare al generale e divenendo così volano di una profonda crescita interiore.
Esatto, questa è la cosa principale, perché naturalmente noi dobbiamo capire all'interno del sistema che l'evento che stiamo vivendo è puramente illusorio, è puramente illusorio, è qualcosa che interpretiamo per come minaccioso, come pericoloso, come denso di insidie. Solo per il modo ristretto, ottuso che abbiamo di pensare. Certo, certi eventi sono di per sé pericolosi, detto molto ironicamente, non sottovaluterei l'elezione di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti, voglio dire, ma tra questo e poi pensare che mi deve angosciare, ne passa moltissimo. Il problema fondamentale è che ogni evento è qualche cosa che di per sé non esiste, ma è un'interpretazione che la nostra mente dà di quell'evento. Certo, ci sono situazioni obiettivamente, se possiamo dire in termini così grossolani, perché non esiste niente di obiettivo, che possono essere un pericolo reale, cioè nel senso che immergersi, non so, in una vasca inquinata, per dire, oppure essere colpiti da radiazioni atomiche o altro. Però ripeto, la cosa fondamentale è che queste sono situazioni estreme, che non accadono quasi mai. La maggior parte degli eventi che accade non ha quella presenza, quella minaccia, quel pericolo che noi ipotizziamo, ma soltanto la nostra mente fragile si fa sottomettere da pensieri, emozioni, sensazioni, percezioni, pensieri parassiti e quant'altro, che fanno sì che qualche cosa di banale diventi qualche cosa di insopportabile, insopportabile. È chiaro ed evidente che se io ritengo che la mia ragazza, la mia fidanzata, mia moglie sia al centro dell'universo, è chiaro che vivo costantemente nella paura che questa persona mi abbandoni, perché se mi crolla il centro dell'universo, mi crolla tutto. Il problema è che le cose non stanno affatto così. Basterebbe guardare le cose in maniera diversa per accorgersi che la maggior parte si fa cogliere da paure che sono assolutamente invenzione della propria mente. Addirittura siamo in una condizione peggiore dei nostri antenati, perché loro vivevano delle paure che in qualche modo erano reali, loro cacciavano, ma nel contempo erano anche dei cacciati, loro passavano la notte in una condizione di obiettiva minaccia e pericolo. Noi invece, quando non abbiamo questo, noi anche in un fortino completamente difeso, blindato, pieno di allarmi, con guardie armate da tutte le parti, missili dovunque, abbiamo paura di quello che possa accadere dentro la nostra fragile mente, la nostra fragile mente. Ed è per quello che è molto importante vigilare perché la mente sia salda, perché il pericolo più grande sta proprio nella fragilità mentale. Non c'è peggior prigione del nostro corpo, non si può scappare da esso senza l'addestramento mentale. E nel nostro corpo non c'è peggior prigione di una mente non addestrata, perché quella vede pericoli dovunque e quando non ci sono ha il potere incredibile di crearsi di questi pericoli.
Rimuovere la paura come conseguenza dell'obbligata reazione fisiologica significa aver rovesciato il paradigma cristallizzato, acquistare il coraggio di operare una vera trasformazione delle situazioni di passività e impotenza, giungendo alla guarigione, affrontando le situazioni senza preconcetti, pregiudizi della mente abitudinaria che indugia sulle sue solite reazioni emozionali, che aliena ed estranea e rende sempre più impotenti e annichiliti. Sono queste le persone che hanno la maggiore facilità ad ammalare, dal momento che colpiti da un evento brutale o stressante, reagiscono ad esso passivamente o senza la necessaria duttilità. Coloro che sono motivati e riflessivi, che agiscono con costante energia, che praticano la meditazione o la visualizzazione, che creano le condizioni per un riposo ristoratore, che assumono un'alimentazione equilibrata e in particolare ritengono un bene prezioso l'affetto e il sostegno degli amici e delle persone alle quali si vuole bene e dalle quali si è voluti bene in maniera altruistica, orbene costoro mitigano gli effetti dello stress.
Certo, perché questa è la cosa principale, cioè la paura, insieme alle altre emozioni che studieremo, provoca uno stress prolungato. Noi non siamo in qualche modo stati fatti dall'evoluzione per sostenere stress prolungati. Il nostro sistema è fatto per sostenere micro stress, micro porzioni di stress. Incontriamo la tigre con le dita sciabola, incontriamo il leone nella foresta, incontriamo i ragni velenosi, incontriamo i serpenti velenosi, incontriamo una tribù nemica e combattiamo per tempi brevi. In quel tempo breve si verifica una serie di azioni che abbiamo studiato nelle lezioni passate, che sono sospensione del sistema immunitario, ipercoagulabilità del sangue, attivazione di tutte le difese attraverso il colesterolo, il cortisolo, scusate, e questo consente di combattere una breve battaglia. Ma quando a causa della situazione che noi abbiamo creato, questa battaglia continua all'infinito perché è presente all'interno della nostra mente, quel cortisolo viene prodotto in continuazione, l'ipercoagulabilità del sangue è continua e provoca trombosi cerebrali, infarto e quant'altro. E nel contempo il sistema immunitario viene inibito facendo entrare nanobatteri, virus oncogeni, virus che cambiano le membrane biologiche provocando malattie autoimmuni, tumori e quant'altro. La cosa importante da capire è che noi dobbiamo trasformare questa situazione prima che diventi cronica. Perché una volta che si verifica un automatismo mentale, abbiamo pochissime possibilità di intervenire. Noi dobbiamo sempre prevenire e dobbiamo prevenire attraverso la concentrazione mentale su un'univoca, su un punto, perché questo consente di far sì che si crei un circuito virtuoso che agisca sull'amigdala e sull'ipocampo e di conseguenza ci siano sia l'impossibilità all'amigdala di continuamente di mandare segnali di possibile pericolo, possibile minaccia. E entriamo nel circuito della calma dimorante per poi arrivare a una condizione più profonda di vipassana, in cui oltre la calma dimorante abbiamo anche la visione chiara, fino ad arrivare a uno stadio di nirvanico per poi raggiungere la suprema illuminazione. Ma senza fare anche questo, se non è nostro compito in questa breve e fragile vita, noi dobbiamo capire in maniera assoluta che le malattie e tutto quello che ci accade, per la gran parte di queste, sono nient'altro che responsabilità nostra. Certo, voglio dire, una persona ti viene attraversando la strada sulle strisce pedonali, ti viene addosso, o un'altra persona ti butta nell'aria sostanze chimiche alterative o virus o batteri per guerra batteriologica e chimica. Certo, questo è una cosa contro cui non possiamo fare nulla, ma la maggior parte delle malattie avvengono perché noi non abbiamo idoneamente sorvegliato sul nostro sistema mentale. Io posso dire, senza essere un indovino, predittivamente dove avverrà quella malattia se voi mi dite che condizione di stress prolungato state vivendo. Perché esistono quelle che si chiamano locus minoris resistentiae, cioè il luogo della minore resistenza agli eventi che ci colpiscono, ma anche luoghi di preferente sede di un fenomeno patologico. È chiaro che se io sono una persona che ho un figlio e rifiuto questo figlio perché ritengo che sia un inetto, sia una persona non all'altezza, che questa persona non è degna del mio affetto, del mio amore, e sono una persona avanzata in età e ho magari una moglie che essa stessa è in menopausa oppure è morta, chiaramente che cosa posso fare? Il mio sistema, non gli importa niente al mio sistema che mia moglie sia morta o sia anziana e non possa far figli, comincia a mandare messaggi che io devo rifiutare quel figlio e farmene un altro. Naturalmente questo lo fa attraverso ormoni e neurotrasmettitori che agiscono incongruamente nel sistema e perciò la mia, prima o poi, mi verrà o un grave ateroma della prostata, ma di grandissime dimensioni, o un tumore della prostata o un tumore del testicolo. Tutte sostanze, tutte, scusate, tessuti che sono responsabili della produzione degli spermatozoi o del liquido seminale. Se naturalmente recuperassi me stesso e addestrassi la mia mente in maniera diversa e vedessi la situazione dei miei figli in maniera diversa, non sarei stato colpito assolutamente da questo. E questo è una legge ferrea che si verifica sempre e molte volte non ce ne rendiamo conto, e questo vale per i tumori del fegato, per l'ipertiroidismo, per le malattie autoimmuni della tiroide, per i carcinomi della mammella, per i carcinomi dell'utero. Io vi posso dire, ripeto, non sono indovino, quale problema prolungato questa persona ha avuto quando questa malattia ha cominciato a sorgere. Fortunatamente noi abbiamo un principio degli opposti, per cui come dalla salute è nata la malattia, noi abbiamo anche tanta possibilità che dalla malattia nasca di nuovo la salute. Certo, ci sono situazioni in cui il nostro organismo degenera, per dire se è nevotico, è degenerato per una compressione, poi non c'è nulla da fare. Ma uno può anche accettare questa cosa vedendo in maniera diversa il problema, o vedendo con gli occhi della mente quello che non può vedere più con gli occhi del corpo. Ci sono tanti modi di cambiare la situazione. Certamente non è quello di lasciarsi andare in maniera passiva alla paura, alla rabbia, all'odio, all'angoscia. Questo porta solamente distruzione, malattia e morte. Perciò concretamente noi dobbiamo sempre praticare affinché noi o restiamo sani nella mente e nel corpo, ma più importante è essere sani nella mente che nel corpo, cioè essere sani si dice spiritualmente. Ma laddove noi non riuscissimo ad essere sani nel corpo, abbiamo una condizione mentale nella quale viviamo la malattia in un'ottica completamente diversa, tenendo conto che tutto è transitorio, niente dura per sempre, e che comunque lottare con rabbia e pieni di paura perché si deve morire o perché si ha una certa malattia serve solamente a farci morire prima o ad aggravare la malattia che abbiamo. O ci sono persone che sono guarite da malattie molto gravi, in maniera che alcuni possono definire miracolosa, ma che miracolosa non è per nulla, è solamente perché hanno risolto il conflitto che avevano. E persone che, date per spacciate, con tumori con metastasi, hanno avuto il loro problema assolutamente risolto. Ma se invece tu in quel momento ti lasci andare e non ricorri al medico più importante che abbiamo, un unico medico veramente valido, a lui solo dovrebbe essere data la laurea in medicina, ed è la forza di reazione. Soltanto una persona che ha forza di reazione mentale riesce a superare i problemi di questo mondo illusorio. Lasciandosi andare senza forza di reazione e senza pratica non andiamo da nessuna parte. Finiamo brevemente.
Il coraggio non nasce dalla solitudine che viene percepita come tale solo se è subita e non scelta, ma può avvolgerci anche quando non siamo soli, ma ci sentiamo soli. La solitudine è una dimensione mentale, uno stato di isolamento, nel quale non è possibile in alcun modo esplicitare le nostre emozioni. La sensazione di solitudine è il risentito emozionale di quando da bambini eravamo lasciati soli o trascurati in un silenzio assordante. Molti studi hanno dimostrato che i bambini solitari, trascurati, senza la vicinanza affettiva delle figure parentali con le quali condividere gioie e dolori, senza mai essere realmente ascoltati o ricevere parole di conforto, rassicurazioni, incoraggiamento o elogio, insomma i bambini vissuti in ambienti senza relazioni familiari e sociali che hanno aperto il cuore, non sono in grado di diventare adulti coraggiosi, in grado di modulare efficacemente la paura e lo stress, disposti ad assumersi le proprie responsabilità nel sollecitare il sostegno degli altri solo quando è necessario.
Se questo me lo consentite, l'unica cosa che veramente nel mio cuore ospita la rabbia. Non bisogna mai avere rabbia, e questo naturalmente, voi capite, sarebbe una contraddizione con l'insegnamento che io fornisco. Quanto che invece proprio mi provoca una rabbia terribile il pensare quanti mali di questo mondo ogni giorno, ancora oggi, ma tanto tempo dei nostri genitori, dei nostri nonni, dei nostri bisnonni sarebbero stati risolti, anche le guerre non ci sarebbero state, se a un certo punto ci fosse dato una cosa fondamentale, una parola di rassicurazione, una parola di conforto, una parola di amore. Tutte queste cose sono a costo zero, non costano nulla, non c'era bisogno di togliere i soldi dalla tasca, perché non c'era niente da pagare, bastava usare la più grande medicina dello spirito, che è la parola. E con quella parola fornire ai bambini piccoli rassicurazione, conforto, amore, in qualche modo aiutarli a diventare delle persone sicure e coraggiose. Uno che è sicuro e coraggioso non farà mai violenza agli altri, non attaccherà mai gli altri, non provocherà mai guerre, non userà violenza nei confronti degli altri, e tantomeno nei confronti di tutti gli animali che esistono in questo mondo. Colui che invece è stato trascurato, che non ha avuto parole di conforto, che non ha avuto parole d'amore, che non ha avuto rassicurazione, sarà una persona abbandonata a se stessa, che ripeterà quel modello distruttivo che ha ricevuto. Credete a me, moltissimi si sono salvati grazie al Dharma o alla preghiera proprio da condizioni terribili che si sono verificate. E perché naturalmente hanno avuto dei padri veramente terribili, delle madri veramente terribili. Però, nonostante questa rabbia, che io cerco ovviamente di sublimare e di controllare, per concludere questa breve lezione, perché non mi sento bene, la cosa fondamentale che vi dico è una cosa a cui tengo molto e che, credetemi, mi è costata tanta fatica a portare avanti in passato, ma senza la quale ritengo che non possiamo andare da nessuna parte. La prima cosa, bisogna perdonare i nostri genitori, avere compassione dei nostri genitori. Dite quello che voi volete dire, ma o che siate persone con background cristiano o buddista, perciò potete usare la parola perdono in un caso, compassione nell'altro, cambia poco. Ma non esiste la possibilità di conservare rancore, rabbia verso i propri genitori anche quando hanno molto sbagliato, perché purtroppo loro stessi sono state vittime di quella violenza, di quelle non rassicurazioni, di quel non amore, di quel disagio, di quella confusione, di quella disorganizzazione. Certo, avrebbero potuto avere un karma favorevole e spezzare quelle catene, non ce l'hanno fatta, sono morti senza riuscire a spezzare quelle catene. Ma noi non dobbiamo avere rabbia o odio per questa cosa, ma dobbiamo avere, perdonare e avere compassione. Solo così possiamo mettere un punto fermo per poter noi spezzare quelle catene e spezzarle in qualche modo anche per loro, anche quando in passato il nostro comportamento non è stato certo commendevole, non è stato certo adeguato, non è stato certo all'altezza, abbiamo commesso tante manchevolezze e tante cose sbagliate a causa di quel tipo di inducazione che ci è stata instillata. Però cosa vogliamo? Restare come siamo sempre stati? Ripeto, errori ne facciamo tutti, Loro si trovavano in una situazione karmica di un certo tipo, magari hanno sbagliato molto più di quello che sarebbe stato opportuno o doveroso. Ma ricordatevi che un Dharma basato sul rancore profondo, sull'odio, sulla rabbia, anche per violenze gravi subite o ingiustizie patite da parte dei genitori, è un Dharma che non porta a nulla. L'unico vero Dharma è un Dharma che nasce profondamente dal cuore e che è capace, ripeto, detto in maniera cristiana, di perdonare o di provare veramente compassione. Buonanotte.